Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Abbiamo pregato perché abbiamo bisogno di Cristo per capire la sua parola e applicarla. Quando Gesù ci invita, parlando come esseri umani, a venire a Lui per la salvezza, è un dono gratuito ed è un dono costoso dal punto di vista nostro. Ci è gratuito, ma ci costa tanto. E vi leggo uno fra tanti brani che parlano di questo costo, Marco 8. Poi chiamatasi la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuole venire dietro a me, è un invito alla salvezza questo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perde la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Avere Cristo, avere la salvezza, vuol dire rinnegare se stesso. Vuol dire no, no, no alla carne, a quello che io voglio. Io voglio questo, no. Voglio quello, no. Oh, non è facile questo. Eppure, quando uno diventa credente, quando viene salvato, quasi sempre all'inizio ha grande gioia, pensando al fatto che Cristo è morto proprio per me. E rinnegare la carne sembra abbastanza facile. No, è abbastanza facile. Però man mano che si va avanti nella vita cristiana, spesso quella gioia iniziale diminuisce. Il fatto di rinnegare la carne comincia a sembrare abbastanza pesante. Come mai? Come mai che all'inizio c'è questa grande gioia e poi man mano andando avanti la gioia diventa più piccola, il peso che all'inizio non c'era diventa grande? Apocalisse 2 e 3 troviamo le lettere che Gesù Cristo ha dettato a Giovanni alle sette chiese. E nella chiesa, nella lettera all'angelo della chiesa di Efeso, dopo aver elencato cose che facevano bene, elenca un grave problema in loro. Avevano lasciato il loro primo amore. Avevano lasciato il loro primo amore. E Gesù Cristo chiama loro a ravvedimento. Ma che cos'è il primo amore? Il primo amore è molto semplice. Non è legato a un amore umano, sentimentale, che magari un ragazzo ha per un ragazzo, viceversa, che non è fondata. No, no, il primo amore è quando Dio ci apre gli occhi a vedere la grandezza del nostro peccato e perciò l'immensità del perdono in Gesù Cristo, dovuto all'amore di Dio. E vedendo quello, non possiamo fare a meno che amare Dio. Noi amiamo perché vediamo che Dio ci ha amati per primo. Allora, è una cosa terribile lasciare il primo amore per Dio. Ma com'è possibile lasciare il primo amore? Succede quando togliamo gli occhi dall'immensità del perdono e della salvezza. Succede quando guardiamo, fissiamo lo sguardo sul costo della salvezza e non i benefici. Quando stiamo guardando a Cristo, quello che dobbiamo abbandonare non ci sembra importante, perché non è importante. Però quando non stiamo guardando a Cristo e all'immensità del perdono, allora tanti aspetti della vecchia vita ci attirano. Rinnegare noi stessi a quel punto diventa qualcosa di pesante, perché non stiamo vivendo e vedendo tutto tramite il filtro della verità. L'apostolo Paolo aveva una vita soddisfacente, nonostante tanti dolori e tanta sofferenza, però doveva rinnegare se stesso. L'apostolo Paolo doveva rinnegare se stesso. Filippesi 3, conosciamo quel brano, in Paolo dichiara che quello che gli era importantissimo prima, il suo tesoro, quello a cui ci teneva, doveva rigettare e doveva considerare perfino come tanta spazzatura. Leggo quel pezzo di quel brano, sarebbe Filippesi 3, 7, 8, le cose che mi erano guadagno, che io valutavo come grande guadagno, le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Paolo era totalmente focalizzato su Cristo Gesù e perciò non era difficile per lui rinnegare se stesso, rinnegare quello che prima gli era importante. Però questo ci porta a una domanda importante. Dio intende, ma veramente intende, che ogni credente vive così? Questo modo da vivere è per tutti o è solo per chi è credente da tanto tempo e ha fatto tanta strada, oppure ha una maturità maggiore o una chiamata un po' particolare? Paolo era un apostolo. O potremmo fare la domanda in un altro modo: esistono più livelli di vita cristiana? Magari un livello per giovani credenti e per chi non ci tiene tanto, e un altro livello per chi ci tiene tanto e più maturo? La Bibbia insegna qualcosa del genere? Gesù, lì in Marco 8, la chiamata era una chiamata alla salvezza. Non era una chiamata ad un livello alto, era una chiamata alla salvezza. Leggo ancora: chiamatosi la folla con i suoi discepoli, disse loro, a questa folla, chiamatosi la folla, non credenti, chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e per dell'Evangelo la salverà. Che giovrà infatti l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Per avere Cristo, per avere la salvezza, uno deve perdere quello che era la sua vita. Uno deve rinunciare a se stesso. Gesù, ricordate, sta parlando a chiunque vuole la salvezza. L'unico modo di avere Gesù Cristo come Salvatore, il Signore della tua vita, è di voler Cristo così tanto da essere pronto a perdere quello che era la tua vita e considerare come spazzatura quello che prima ti era importante. Vediamo la stessa verità in brano dopo brano. Per esempio, leggo le parole di Cristo in Matteo 13, 44, 46, in cui spiega come si arriva alla salvezza. Di nuovo il regno dei cieli, perché diventare parte del regno dei cieli era entrare nella salvezza, è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e, trovate una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. Questo brano parla di come ottenere la salvezza e vuol dire vedere la salvezza come tesoro così grande che vuoi la salvezza più di qualsiasi altra cosa e nulla ti è costato abbandonare. Vediamo la stessa cosa, giovane ricco voleva la vita eterna, voleva la salvezza. Gesù dice: vuoi la salvezza? Tu ti sei aggrappato ai tuoi soldi finora, devi lasciar stare quello per avere me. La donna samaritana, tu sei aggrappato agli uomini, deve lasciare quello. Nicodemo, deve lasciare tuo orgoglio spirituale, diventare come un bambino. Zaccheo, finora tu sei stato un pubblicano attaccato ai soldi. Vuoi me? Sì, voglio te, e perciò do metà di tutti i miei beni ai poveri, e ognuno che ho frodato, che probabilmente erano tanti, do 4 volte di più. Alla fine questo uomo ricchissimo si è diventato non più ricco, ma voleva Cristo e non gli era pesante, perché aveva visto il valore di Cristo. In Luca 6 Gesù rende chiaro che veramente averlo come Signore Salvatore vuol dire seguirlo in tutto. Leggo Luca 6:46-9. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Egli è simile ad un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia. È venuta una piena, il torrente ha investito quella casa, ma non l'ha potuto scrollare perché era stata fondata sulla roccia. Chi invece le ha udite, le mie parole, e non le ha messe in pratica, è simile a un uomo che ha edificato una casa sopra la terra senza fondamento. Quando il torrente l'ha investita, essa è subito caduta e la sua rovina è stata grande. La vera salvezza porta a una vita in cui uno ascolta Cristo e fa quello che Gesù dice in ogni campo della vita. Anche qua Gesù non sta parlando di chi vuole arrivare a un livello di maturità più alta. Sta parlando di chiunque vuole essere salvato. L'unico modo di essere un credente è di rinnegare se stesso, avendo visto il valore di Cristo. Vediamo questo stesso messaggio dappertutto nella Bibbia. La chiamata di Dio è una chiamata radicale. In contrasto con questo, sono le religioni stabilite dagli uomini, che dicono di essere da Dio, che permettono un cammino con vari gradi di impegno. Però non viene mai presentato questo nella Bibbia. Al contrario, come abbiamo già visto, la chiamata alla salvezza è sempre una chiamata radicale, in cui uno lascia tutto a livello del cuore, o come dichiara Gesù, perde la sua vita per trovare la vera vita. Qual è il più grande comandamento? Più grande vuol dire che è quello più importante di tutti, che vuol dire che se non obbedisco a questo, non importa tutto il resto. Il più grande comandamento del matrimonio è la fedeltà. Se uno non è fedele, non importa tutto il resto. Allora, il più grande comandamento? Gesù, rispondendo alla domanda, qual è il più grande comandamento di tutti? Gesù dice, il primo comandamento di tutti è: ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Non avere quell'amore per Dio, non importa quello che fai per Dio, tutto il resto. Sei più colpevole del più grande comandamento. E si potrebbe dire perciò, certo, chi vuole Cristo deve rinnegare se stesso, prendere la croce e seguirlo giorno per giorno. Deve perdere la sua vita per salvarsi la vita. Dio vuole tutto. Lui dice in Luca 14:26, se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Discepolo, Vangeli e Atti vuol dire salvato. Uno non può essere salvato che se non arriva a un punto di avere un desiderio per Cristo così grande che l'amore per Cristo fa sembrare odio per tutto, tutti e perfino la propria vita. Per avere Gesù Cristo come Signore e Salvatore, Non si può aggrapparsi a nulla se non solo Cristo. Gesù deve essere il tesoro. Bisogna considerare tutto il resto tanta spazzatura. Per aggrapparsi a Cristo per la salvezza uno deve perdere quello che era la sua vita. Come dichiara Gesù in Matteo 13, deve trovare questo tesoro, vendere tutto quello che ha per comprare quel campo. La salvezza è un dono, ma sta parlando del desiderio per la salvezza. Allora, alla luce di tutto questo, pur essendo la salvezza un dono, ed è un dono, non si può pagare neanche un piccolo parte, però è estremamente costoso. È estremamente costoso, perché uno deve essere pronto a rinunciare a tutto per poter ricevere questo dono. Gesù, era quello che diceva in Luca 14, anzi, ascoltate quello che leggo delle parole di Gesù in Luca 14, che ci spiega la stessa cosa, che dobbiamo, prima di dire sì, voglio Cristo, dobbiamo contare il costo, ma veramente voglio Cristo così tanto da rinunciare? Ora grandi folle andavano a lui e egli si rivolse a loro e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie, figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo, per vedere se ha abbastanza per portarlo a termine? Che talora, avendo posto il fondamento, non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Ovvero quale re, andando a fare guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000. Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Non si può essere salvato se non hai capito il valore di Cristo. È così grande che sei pronto a rinunciare a tutto. E Gesù dice: oh, scusate, volete venire a me per la salvezza? Fermati prima. Fermati a valutare se valgo la pena. Veramente puoi rinunciare a tutto per me? Ma veramente tutto? Ma proprio tutto? Perché non puoi avermi se non rinunci a tutto. Ma veramente vale la pena? E Gesù non sta cercando di ostacolarci, sta cercando di farci fermarci per contare il costo e dire: sì, tu vali più di tutto, vali più della vita, vali più della carriera, più della scuola, più della famiglia, più di quello che pensano gli altri di me, più di avere come voglio io, più della comunità, tutto quello che è stato un sogno, tu vali più di tutto. Allora, hai capito, vieni. Hai capito, vieni. Per non dire io voglio Cristo, ma quando il costo diventa troppo alto, torno indietro. Ho iniziato una torre, ma non vado a finirla, perché non ho mai visto il vero valore di Cristo. Allora, a questo punto dobbiamo riconoscere subito che aggrapparmi a Cristo, che è una cosa che dura tutta la vita, è un impegno estremamente costoso e alto. Ma è proprio vero che tutti i credenti devono vivere così? Non è che c'è una via un po' meno estrema per uno che vuole, magari vuole Cristo, ma non a quel punto? Però man mano vuole arrivare a quel punto. Alla luce di tanti brani, alcuni che abbiamo visto adesso, è estremamente chiaro che Dio ha stabilito un solo livello, una sola via per tutti i credenti. Tutti devono avere un cuore che vuole Dio, che vuole Cristo più di qualsiasi cosa. Non esistono altri livelli, come se uno potesse scegliere di seguire Cristo più o meno da vicino. Non esiste questo. Eppure è facile credere che ci siano diversi livelli di credenti. È facile credere, ma dai, Dio accetterà. Non sono dove dovrei essere, ma Dio accetterà. Io potrei fare un po' meno di qualcun altro, ma dai, non ho la sua chiamata. Non sono al suo punto. Come mai questa idea è così diffusa? Ed è così diffusa. È molto diffusa questa idea. Per una cosa, questa idea è diffusa perché questo concetto falso e malvagio viene da tutte le religioni che gli uomini hanno inventato. Perché le religioni inventate dagli uomini insegnano in qualche modo una salvezza per opere, per impegno. Ma ci sono vari impegni e chi si impegna di più arriva più in alto. Chi vuole consacrarsi di più arriva più in alto per quello che riesce lui ad arrivare. Ah, ma va bene, io accetto meno. Accetto una ricompensa meno grande quando vado in cielo. Mi basta che io ci arrivo. E va bene, tu avrai una ricompensa più grande, io preferisco godermi un po' qua. E tu vivi per là, ma andremo tutti e due. Questo non è uno. Chi parla così non è salvato. Chi parla così non è salvato. Perché non ha visto Gesù come tesoro. Non è disposto a rinnegare se stesso. Non può andare a Gesù se non rinnega se stesso e prende la sua croce. La religione insegna che si può, non per criticare ma solo per far capire. La religione cattolica romana ha creato livelli. C'è il credente normale che segue Dio ma fino a un certo punto, e poi c'è quello che vuole consacrarsi di più, diventare suora o frate o prete, che viene più riconosciuto davanti a Dio, ma non è per tutti. E quindi proprio insegna che ci sono peccati veniali, mortali, sai, ci sono vari livelli e meglio quello, ma va bene anche questo. Ci sono religioni tipo i testimoni di Geova dove ci sono i credenti, i seguaci normali, e ci sono quelli che vengono riconosciuti per un livello più grande perché si impegnano di più, vengono premiati, sono pionieri. E tante altre religioni nel mondo, la stessa cosa. Livelli. Uno può scegliere, mi basta questo, mi basta essere salvato, non voglio vivere tutto per Cristo. Sono parole della religione, non sono parole di un vero credente. Sono parole di uno che non ha lo Spirito Santo. Gesù dice, chi vuole venire dietro a me, chi vuole essere salvato, deve rinnegare se stesso. Non ci sono livelli. Chi vuole salvare la sua vita? Ma scusami, non tutto, io seguirò, ma scusami, ci sono certe cose che me, forse un domani. Chi vuole salvare la sua vita, la perderà. Dio stabilisce un metro uguale per chi è stato salvato da un giorno o chi è stato salvato da 50 anni, non cambia nulla. La chiamata alla salvezza è una chiamata ad una vita fissata su Cristo. Allora, quando arrivo a capire questo, nella carne potrei dire, ma questo è pesante. Scusami, questo è pesante. È molto pesante. Matteo 5:43, vi leggo un comandamento. Se io, Cristo, devo seguire tutto, vi leggo un comandamento fra mille che è molto pesante. Voi avete che fu detto, ama il tuo prossimo, odi il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Questo è pesante. Questo è pesantissimo. Io non sono pronto. Ma se tu vuoi essere un figlio di Dio, devi essere pronto. Ma non perché tu devi fare questo per diventare un figlio. È perché tu diventi un figlio quando vedi quanto hai bisogno tu del perdono. E vedendo quello, tu riesci a fare questo. Romani 15:1-3. Molto pesante questo. Parlando dei forti e dei deboli. I forti sono quelli che capiscono bene la Bibbia, seguono tutto scrupolosamente. I deboli sono quelli che non capiscono bene la Bibbia, seguono tutto scrupolosamente, ma visto che non capiscono bene, seguono quello che Dio non ha comandato. Importante capire cosa intende Dio in questo brano scritto da Paolo per forti e deboli. I forti sono credenti che capiscono bene la Bibbia e seguono tutto scrupolosamente. I deboli non capiscono la Bibbia, seguono tutto scrupolosamente, ma fanno cose che non devono fare. Loro si privano di cose che non devono privarsi. Ah, io non posso mangiare carne. Allora, si può mangiare carne, ma loro, pur seguendo tutto il resto, aggiungono loro dei comandamenti inventati da loro. E quello che dice questo brano è molto importante. Ora, noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Allora, questo sta comandando ai credenti che hanno capito meglio la Bibbia di, in capitolo 14, appena prima di questo, di rinunciare ai loro diritti. Finché serve, che può essere tutta la vita, perché magari entra una persona debole nella mia vita, ma man mano con buon insegnamento riesce a capire, ma la settimana prima che lui riesce a capire, dopo un anno, arriva un altro che Dio salva, con gli stessi errori. Allora continuo a rinunciare ai miei diritti, e poi arriva un altro, e poi arriva un altro, e io vivo per anni rinunciando ai miei diritti, perché io devo vivere non compiacendo a me stesso, ma mio prossimo nel bene. È un comandamento. Allora, alla luce di questo potrei dire nella carne, ma scusami, questo è gravoso. Io devo rinunciare ai miei diritti, alle mie preferenze, per aiutare uno che non ha capito la Bibbia, quando io ho capito, e devo farlo per anni? Se la guardo così, certo, è gravoso. È un comandamento molto gravoso. Se sto guardando carnalmente alla situazione e non con gli occhi giusti. Sono ragionamenti malvagi questi. Ma perché sono malvagi? Cosa sta sotto il pensiero che, questo è pesante? Cosa sta sotto quel pensiero? Ma scusami, io devo sempre essere io? Perché lui non deve rinunciare? Perché devo essere sempre io a rinunciare? Perché questo pensiero è malvagio? Cosa sta sotto questo? Qualcuno vede? Allora, per una cosa sto dicendo che Dio è ingiusto perché io merito questo. È un mio diritto. Io merito questo. Non è giusto che io debba rinunciare a quello che è il mio diritto. Cosa merito? Che cosa merito? Che cosa merito dei beni di Dio? Che diritto ho io? Io ho un diritto. Ho diritto di essere punito giorno e notte nei secoli dei secoli. È il mio diritto, ho meritato quello. Non ho merito di alcun bene. E se Dio vuole darmi giornate pesantissime con prove cosiddette ingiuste, che vengono trattato male, perseguitato, mentiscono contro di me, mi calpestano, trattano tutti gli altri bene e me male, mio lavoro mi trattano male, gli altri beni pagano loro di più, la famiglia non mi capisce, mi trattano male in tutti i campi della vita. Non è l'inferno. Non è quello che merito, merito infinitamente peggio di quello. Quindi il pensiero che non è giusto perché devo rinunciare io è fondato su una menzogna. Io non ho bisogno di Cristo, io merito il bene. È una rinegazione del fatto che io sono un peccatore salvato solo per grazia. Se io mi agito con una situazione che io ho dato tanto e mi hanno dato poco o niente, è perché io credo che io non ho bisogno di un salvatore, io ho merito. Perché se ricordo che io merito solo l'inferno, ma sono salvato per mezzo di Gesù Cristo, io posso subire qualunque cosa che sono gioioso per quello che ho in Cristo. Questo mi aiuta a capire la malvagità ogni volta che io mi trovo agitato. Ogni volta che mi agito, capendo questo, dico, oh Signore, che abominevole quello che è nel mio cuore quando io mi agito. Io non penso mai queste cose in modo cosciente, ma sono lì sotto. Io non sto più pensando a Cristo quando mi agito. Cristo non esiste per me. Esiste il mio valore che io ho diritti. E vengono calpestati e questo mi agita. Voglio che mio figlio stia buono, voglio che mia famiglia mi rispetta, voglio che loro al lavoro mi trattino meglio. Come se io avessi valore, come io avessi merito. Oh, che Dio ci colpisce con la gravità di questo peccato affinché possiamo vedere la grandezza del perdono in Cristo. Quindi i comandamenti di Dio possono sembrare gravosi, però possiamo essere sicuri che qualunque volta che i comandamenti di Dio mi sembrano gravosi, sto vedendo qualcosa in modo storto. Per una cosa, è quasi sicuro che ogni volta che vedo un comandamento di Dio come pesante o gravoso, è quasi sicuro non sto ringraziando Dio profondamente per la sua misericordia che mi ha salvato in Cristo. Non sto ringraziando Dio per le sue compassioni per me. Non sto ringraziando Dio per la grazia che ricevo in Cristo giorno per giorno. 1 Giovanni 5,3 dichiara, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Qui è dichiarato, i suoi comandamenti non sono gravosi mai. Perciò quando a me e a te sembrano gravosi, è perché abbiamo pensieri storti, abbiamo qualche peccato nel cuore che ci fa vedere in modo sbagliato. Quello che vorrei fare nel tempo che rimane, c'è poco tempo, è considerare alcuni brani che notiamo che i comandamenti sono fondati su quello che abbiamo ricevuto. Cioè, prima che Dio ci dichiara quello che dobbiamo fare, ci parla prima di quello che ha fatto Lui per noi. E la mia preghiera è che mentre consideriamo questi brani, che sono solamente un esempio di quello che troviamo in tutta la Bibbia, che possiamo renderci conto che i comandamenti di Dio non sono gravosi. Per esempio, in Efesini 1, 2, 3 impariamo della salvezza, non è pieno di comandamenti, è pieno di benedizione che noi riceviamo. Dio ha vivificati noi che eravamo morti, no? Noi che eravamo senza promesse, senza Dio, senza speranza, ci ha riconciliati con Dio per mezzo di Cristo. Ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Primi che tre capitoli, la preghiera di comprendere l'amore che sorpassa ogni conoscenza. Benefici, 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 benefici. Poi, capitolo 4 inizia, io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. E poi continua con un elenco di comandamenti per noi, dicendo, dunque, alla luce di quello che Dio ci ha dato in Cristo, vi esorto, vi do il comandamento di Dio, semplice, camminate in modo degno di questa vocazione, che se la vedo così, non è pesante. Se vedo quello che ricevo in Cristo non è pesante, è solo camminare in modo degno. Efesini 5, lui va avanti e dice, siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi, che vuol dire amatissimi, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. E poi iniziano i comandamenti. Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominati fra voi. Comandamenti, amate Dio, imitate Dio, perché siete amatissimi da Dio. Camminate nell'amore, perché Cristo ha amato voi. Quindi, se vedo i comandamenti staccati dai benefici, certo sono pesanti, ma non devo staccarli, mai. Romani 11 capitoli che parlano di benedizioni, di benefici della salvezza, giustificati per fede, siamo giustificati davanti a Dio, abbiamo pace con Dio, non c'è più condanna. Abbiamo lo Spirito Santo che testimonia il nostro spirito, che siamo figli di Dio, possiamo chiamare Dio Abba, Padre, Papà. Poi Romani 12 inizia, avendo tutto questo, questa grande misericordia e compassione di Dio, vi esorto dunque, fratelli, per, alla luce delle compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Se io leggo, ma come io devo essere un sacrificio vivente, dire sempre no, no, no alla carne, se guardo solo comandamento, sembrerebbe pesante. Ma se penso agli 11 capitoli dei benefici, le compassioni di Dio, io dico, certo, certo, ma perché hai salvato me, peccatore? Tanti altri versetti. Gesù dice, Giovanni 10, 27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Una vera pecora ascolta Gesù e segue Gesù. Gesù dice, Giovanni 14, chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quando io capisco l'amore di Dio, io ubbidisco. E non è gravoso. Non mi agito con mia moglie, con i miei figli. Non mi agito con gli altri. Sono tranquillo. Se io mi agito, perché non sto vedendo il mio peccato e la grandezza del perdono. E i comandamenti sembrano gravosi. E ci sono altri brani che non leggo. Brano dopo brano, Colossesi 3, leggo un pezzettino. Se dunque siete risuscitati con Cristo, e quel se dunque è visto che... Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la vostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità che è idolatria. Quindi avete notato, inizia ricordandoci che siamo in Cristo, che abbiamo Cristo che ritornerà per noi, saremo glorificati con Lui, e perciò dobbiamo fatti morire ciò che in noi è sulla terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure un Salvatore, Il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo. Perciò, fratelli miei carissimi, state fermi in questa maniera, camminate in santità, essendo cittadini del cielo. E Lui sta per tornare, per trasformarci nella sua immagine. Allora, qual è il punto di tutto questo? Prima di tutto, dobbiamo capire che c'è un solo modo, un solo livello, una sola vita cristiana. Non posso scegliere io di dire, senti, tu vuoi camminare così, vabbè, io non sono pronto. Io non posso dire quello se sono veramente salvato. Se io dico quello, sono in grave pericolo. E devo valutare, ma chi è Gesù Cristo per me? Che uno sia salvato da un mese o da 50 anni non cambia la vita a cui Cristo ci chiama. E non è una cosa, ah dai, sì, bisogna arrivarci man mano. Certo, ma Marco, scusami, la Bibbia parla di crescita. Certo parla di crescita. Ma non nel senso che uno giustifica la mancanza di crescita. Scusami, io sono giovane nella fede. La Bibbia non parla di quello. parla di crescita perché sto vedendo questo, io sto camminando così. Ho cadute e man mano ho meno cadute, ma non ci sono varie vie, c'è una via sola. Una porta stretta e una via angusta, ma porta alla vita eterna. L'unico modo di avere Cristo è di rinnegare se stesso, giorno per giorno, prendere la croce e seguire Cristo. Amare Cristo e obbedire i comandamenti perché sto vedendo il mio perdono, la mia salvezza. Secondo punto da ricordare, i comandamenti di Dio non sono mai gravosi. Come non è gravoso? È gravoso amare quelli che mi perseguitano. È difficile amare i miei nemici, è difficile solamente se stai guardando a quello e non a Cristo e al tuo perdono che hai ricevuto. I comandamenti non sono gravosi, è il nostro modo di vedere storto che rende gravoso. I comandamenti no, Dio non mentisce. Quando sembra che un comandamento sia gravoso, è sicuro che non stiamo guardando l'immensità del peccato, l'immensità del perdono, la grandezza dell'amore di Dio per noi in Cristo. Quindi la mia preghiera è che possiamo tutti meditare di più sull'amore di Dio, che possiamo essere un popolo che abbonda nel ringraziamento tutti i giorni, a prescindere dalle circostanze che ho. Perché quello per cui posso ringraziare sopra ogni altra cosa non sono le circostanze. Quelli sono in più. È il perdono, il fatto che il mio nome è scritto nel libro della vita. Che Cristo sta alla destra di Dio e non si muove, intercede per me. È il mio sacerdote, è il mio avvocato. E ritornerà per me. Sta preparando un posto per me. Non mi abbandonerà. Gestisce tutto il mio Signore Dio, in modo che tutto coopera al mio bene. Io posso ringraziare qualsiasi siano le mie circostanze. E voglio pregare che possiamo vedere di più l'immensità della benedizione che abbiamo, in modo che possiamo ringraziare veramente. Quanto siamo benedetti, quanto siamo ricchi con ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo. Prego che possiamo voler stare in stretta comunione con Cristo. Io non posso lasciare dentro la mia cattiveria in casa e camminare in stretta con Cristo. Non posso disprezzare le persone intorno a me e però andare a godere comunione con Cristo. Io devo vedere il mio bisogno di Cristo che cambia il modo che vedo le persone intorno a me. E così mi troverò in stretta comunione con Cristo. O che possiamo avere tanta gioia con Cristo che non è difficile considerare come tanta spazzatura tutto quello che ci era importante prima. O che possiamo, in una parola, vedere più di Cristo. Questo sì, preghiamo. Padre, voglio pregarti, ringraziandoti per Cristo. Non potremo chiederti di poter vedere più di Cristo se non ci fosse Cristo. Cristo che è venuto ha lasciato la gloria per noi, ha lasciato ogni suo vero diritto e Lui diritti ne aveva e ne ha. Ha lasciato tutto per poter salvarci. E ora vive per noi, intercede per noi, ritornerà per noi. O Padre, perdonaci perché quante volte abbiamo peccato credendo stoltamente e malvagiamente di avere qualche diritto, come se non avessimo bisogno noi di un Salvatore perché abbiamo noi qualche diritto. Perdonaci per questo e farci vedere più di Cristo. Ti ringrazio per il privilegio di far parte di una chiesa, ti ringrazio per matrimoni dove c'è Cristo in entrambi, aiutaci ad aiutarci l'uno l'altro. Aiutaci a cercarti la mattina nella parola e pensarci durante il giorno, a vedere più di Cristo, l'immensità del tuo amore per noi, la grandezza del peccato per comprendere la profondità del perdono, in modo che sarà facile rinnegare noi stessi la carne che ancora dobbiamo combattere e che nessun comandamento sembrerà gravoso perché non sono. Grazie per Cristo. Grazie per la vera vita. Nel nome di Gesù Cristo ti chiedo. Amen.